Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis, tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. In questa 14ª puntata ascoltiamo il celebre scrittore Daniel Pennac, autore prolifico e attento ai temi dell'infanzia. L'importanza della lettura, della letteratura e della figura del Pasteur sono temi della lezione dottorale tenuta il 26 marzo 2013 in occasione della cerimonia per il conferimento della laurea d'honorem in pedagogia. Buon ascolto!
Non appena ho saputo della vostra per me lusinghiera decisione, immediatamente mi sono detto: ma no, è troppo, non dovevate. La voce che urlava dentro di me non è però quella dell'uomo che oggi vi sta ringraziando. Era piuttosto quella del bambino che sono stato, il pessimo allievo di allora, che in seguito non si è mai perso un'occasione per denigrare la legittimità dell'adulto che sono diventato. Dottore honoris causa della più antica università del mondo occidentale? Proprio tu, che durante tutti gli anni di scuola sei sempre stato tra gli ultimi tre della classe? Si tratta di un vero e proprio errore di casting. Il livello si è abbassato. Perfino all'Università di Bologna. Epoca terribile. Tutto si perde. Help, aiuto, aiuto. La conseguenza di tanto sarcasmo fu un'assoluta paralisi mentale. Mi sono sentito del tutto incapace e terribilmente dispiaciuto d'esserlo di scrivere la lezio che mi avete chiesto. In altre parole, la prima conseguenza dell'onore che mi avete fatto è stata la sensazione di sprofondare nella depressione. E di ciò non vi ringrazio. Poi però mi sono chiesto: in nome di che cosa mi parla questo piccolo seccatore? In nome del sentimento d'ignoranza che ha costituito la sua identità durante tutta la sua carriera scolastica. Egli era l'ignorante, il somaro, quello che non corrispondeva mai ai criteri del sapere che l'istituzione esigeva da lui. Era il figlio illegittimo della scuola, il bambino ripudiato dalla madre educativa. Quello che sui bianchi di scuola si sentiva sempre fuori luogo. Era l'ignorante in mezzo dai sapienti. Per lui e per quelli come lui, tale situazione ha prodotto un risentimento terribile nei confronti di tutte le istituzioni che incarnano il sapere. Vale a dire, per loro, il potere di escludere dalla cerchia dei cittadini rispettabili. Talvolta questo genio cattivo salta ancora fuori dal mio calamaio. Ma con il sapere degli anni ho imparato a tenerlo a bada. Guarda, gli dico, facendogli leggere la vostra lettera. Guarda quali sono le motivazioni degli amici di Bologna per questo riconoscimento. In realtà, parlano di te. È a te che fanno l'onore. Di quale allievo in difficoltà mi sono occupato per tutta la vita? Di te. A chi ho trasmesso il gusto della riflessione? A te. Chi ho riconciliato con la luminosa solitudine della lettura? Tu. E tutto questo grazie a chi? A te. Senza di te non sarei mai diventato un professore. Senza di te non ci sarebbe stata opera pedagogica, né tantomeno opera romanzesca. Insomma, sei tu ad essere ricompensato dall'Università di Bologna, perché tu sei stato il mio primo maestro. Tu mi hai insegnato la cognizione del dolore, come direbbe Gadda, affinché, diventando professore, io sapessi placarlo nei tuoi simili. Ecco, grazie a questa retorica un po' particolare, sono riuscito a calmarlo. E quindi oggi mi trovo qui, di fronte a voi. Per parlarvi di cosa? Di pedagogia, demagogia, consumismo e di ciò che può la lettura sul nostro sentimento di solitudine. L'ho già detto, il disastro scolastico dipende sempre dalla stessa catena di cause ed effetti. Paura dell'insuccesso, vergogna del fallimento, paura del futuro, sentimento d'indegnità e solitudine mentale. Una solitudine satura del questo sentimento d'indegnità. Non ne posso più di frequentarmi. Farei qualsiasi cosa per non essere più solo. Ma colui che si sente solo ignora che tantissimi altri provano la sua stessa sensazione di solitudine. E, come lui, tutti si lanciano in ogni sorta di strategia per procurarsi il conforto di una qualche identità. Dipendenze di vario tipo, consumismo di ogni specie, raggruppamenti in bande, comunità d'ogni sorta, comprese quelle odierne in rete, pur di essere accettati da un gruppo qualunque esso sia. La particolarità comune a tutti questi gruppi è il disprezzo degli intellettuali. E sottolineo la parola intellettuali perché sempre più spesso la sento pronunciata come un insulto. Innanzitutto da molti adolescenti per i quali l'aggettivo intellettuale suggerisce un impreciso deficit di virilità e di capacità di adattarsi al mondo reale. In seguito, dai più popolari dei nostri media, per i quali l'aggettivo intellettuale e spesso associato alla noia più profonda, alla vana cavillosità e allo snobismo. E infine, su scala europea, da numerosi uomini politici che presentano l'intellettuale come il prototipo dell'idealista irresponsabile, del privilegiato arrogante, del nemico dell'impresa e perfino dell'intelligenza corrotta. È questo il brusio che si sente oggi nell'aria, un brusio che ci parla della vittoria sempre più frequente del demagogo sul pedagogo. A ben guardare, il demagogo è l'esatto contrario del pedagogo. Sebbene entrambi si rivolgano al sentimento di solitudine dell'essere umano, il pedagogo nutre la nostra solitudine ontologica di un sapere proteiforme, sviluppa la nostra curiosità, stuzzica il nostro appetito di ricerca, stimola il nostro atteggiamento critico, esercita sul nostro spirito un'influenza che non divenga mai dominio. Insomma, contribuisce a farci diventare degli individui riflessivi, aperti e tolleranti, la cui unione costituisce una comunità umana democraticamente vivibile. Al contrario, il demagogo confisca a proprio vantaggio il sentimento di solitudine suscitato dai fallimenti, dalle lacune, dalle frustrazioni, dalle sofferenze, dalle paure e dai risentimenti. Sostituisce il dogma allo spirito critico, la slogan al ragionamento, le voci incontrollate ai fatti stabiliti, le cieche convinzioni ai dubbi intelligenti, le credenze ai saperi, il diktat indiscutibile alle istituzioni misurate e soprattutto il demagogo designa il colpevole, presentandosi come un vendicatore provvidenziale. Così facendo, sprigiona fascino nel senso più arcaico del termine e lo esercita. Il demagogo è il pifferaio magico che si strappa alla solitudine e noi siamo i bambini spaesati che lo seguono in massa verso il fiume in cui annegheremo. Tuttavia, non voglio certo dire che ogni allievo abbandonato a se stesso debba necessariamente diventare un adulto adepto dei falò di libri e dei massacri di intellettuali. Per fortuna, se così posso dire, il pubblicitario, altro antonimo di pedagogo, gli propone un'alternativa meno violenta. Gli offre un ideale di consumo, spingendolo a sostituire il bisogno d'essere con il desiderio d'avere. La scuola è un baluardo troppo fragile di fronte alla pubblicità e alla demagogia. La sua è una battaglia ad armi impari. Da molte generazioni il bombardamento pubblicitario educa i nostri allievi ad essere dei clienti, del clienti più che degli spiriti liberi e dei cittadini. Ma non appena il potere d'acquisto cala, i clienti mostrano un'incresciosa tendenza a diventare preda dei demagoghi. Parliamo un po' da lettura adesso, del famoso ruolo della lettura. Lungi da me l'idea che la letteratura possa essere la panacea assoluta nei confronti dell'idiozia passiva o del consumismo ipnotico. In fin dei conti, alcuni intellettuali della mia generazione hanno frequentato le peggiori compagnie. E sicuramente esistono eccellenti lettori che ogni anno cambiano macchina. Eppure, non riesco a togliermi dalla testa l'idea che la compagnia dei nostri autori favoriti ci rende più frequentabili a noi stessi, più capaci di preservare la nostra libertà d'essere, tenere sotto controllo il desiderio di possedere e consolarci della nostra solitudine. È proprio questa libertà che sarebbe bene restituire agli allievi che si mostrano più insofferenti nei confronti della letteratura, riconciliandoli con la lettura. D'altronde, perché questi giovani sono così ostili alla lettura? Se non amano la lettura, ci diciamo volentieri che la colpa è dell'evoluzione della società. Disoccupazione, famiglie monoparentali, dimissioni del padre, perdita dei valori, consumo a tutto spiano, cibertentazioni, è colpa del sistema, colpa della modernità, è colpa di tutto ciò. È vero, non si discute. Ma non è mai colpa nostra? Mai colpa dei professori di lettere? Almeno un po'? Vi propongo il seguente esercizio. All'inizio del prossimo anno scolastico, mettetevi davanti una porta di una libreria. Vedrete che la maggior parte degli allievi vi entrano come in farmacia. Si presentano al libraio con la famosa lista dei libri da leggere, come un paziente con la ricetta del medico. Vedono il libraio scomparire nella retrobottega con in mano la lista e riemergere dietro la pila dei libri prescritti. Detto per inciso, il termine prescrizione non mi sembra il più adatto quando si parla di invogliare alla lettura. Puzza troppo di pozioni. Dovete leggere 3 gocce di Mallarmé o di Leopardi mattina e sera in un gran bicchiere di commenti. Un mezzo di educazione sentimentale o di Promessi sposi e poi vedremo come saranno le vostre analisi. E soprattutto non interrompete la cura della ricerca del tempo perduto o della coscienza di Zeno prima della fine. Mi raccomando. Terribile. Alla fine del percorso scolastico, la maggior parte di questi giovani adulti considererà tali autori semplici nomi di un programma scolastico da leggere obbligatoriamente. Il giorno in cui un fast food sostituirà la libreria o la biblioteca del loro quartiere, invece di protestare, vi accompagneranno la loro prole per trascorrere un momento di libertà altrove anche in mezzo ai libri. Questa indifferenza alla lettura è anche conseguenza dell'insegnamento a volte medico-legale della letteratura. Ma noi ne concludiamo frettolosamente che i giovani non si interessano alla letteratura e di conseguenza che a loro non piace leggere. In realtà, come certi medici specialisti che si interessano più alla malattia che ai malati, capita troppo spesso che noi pedagoghi ingaggiamo una battaglia per la letteratura senza però preoccuparci di formare i lettori. Ci consideriamo guardiani del Tempio, deplorando che questo si stia svuotando, ma complimentandoci per come esso sia sapientemente difeso. I guardiani del Tempio sono i più facili a reclutare, i più facili da formare, tra non molto diremo formatare e per una volta saremo nel giusto. Di guardiani del Tempio se ne trovano dappertutto, tra i medici, gli architetti, i diplomatici, i giuristi, gli economisti e ovviamente anche tra i professori di lettere. Prendete un libro, un autore, un movimento letterario, aspiratene l'essenza, vetrificatela, decretatene il culto, avrete così il vostro tempio. E con i diplomi necessari e sapendoci un po' fare, ne diventerete i guardiani. I guardiani del Tempio si riconoscono a ciò che decretano e a ciò che deplorano. Decretano l'assoluta necessità di leggere, ma deplorano la morte della letteratura. Oh là là, dopo G. de Moravia non c'è più un solo romanziere degno di questo nome, più un solo filosofo dai tempi di Sartre e Croce. Nulla di nuovo dopo il futurismo e il surrealismo. Decretano l'eccellenza e deplorano la mediocrità. Come il critico letterario che ogni anno commenta invariabilmente 600 romanzi e non uno che sia leggibile. I guardiani del Tempio decretano e deplorano, ma non trasmettono nulla. Decretano e deplorano, sottraendosi ad ogni responsabilità personale. Niente da leggere tra gli ultimi 600 romanzi arrivati in libreria. Idiota. Come dice Woody Allen, pensando a te, non si è mai sentito dire a un bambino: da grande voglio fare il critico. Lo si sarà capito, guardiano del Tempio non è una funzione, è un stato d'animo, un ruolo. È la lettura limitata alla conoscenza, la conoscenza considerata proprietà privata e il posto di custode garantito a vita. Il guardiano del Tempio è convinto che oggi la trasmissione non è più possibile. Altri, fortunatamente, professori, critici, librai, bibliotecari, preferiscono essere dei passeur, degli intermediari che trasmettano la cultura agli altri, che è molto più di un ruolo, è una maniera d'essere, un comportamento. I passeur sono curiosi di tutto, leggono tutto, non confiscano nulla, trasmettono il meglio ai più. Passeur sono i genitori che non pensano solo a bardare il figlio di lettura utili in vista di un rapido diploma, ma che, conoscendo il valore inestimabile della lettura, si augurano solo di trasformarli in lettori di lungo corso. Passeur è il professore di lettere le cui lezioni ci spingono a correre immediatamente nella prima libreria. Non accontentandosi di insegnare la letteratura francese in Francia, l'italiana in Italia o la tedesca in Germania, egli, grazie a quell'altro passeur, il traduttore, apre tutte le frontiere letterarie, dando accesso all'Europa, al mondo, all'umanità e a tutte le epoche della letteratura. Passeur è il libraio che introduce i suoi giovani clienti agli arcani della classificazione, insegnando loro a viaggiare tra i generi, le tematiche, gli autori, i paesi, le epoche, facendo della sua libreria il loro universo. Passeur sono i professori universitari che non si limitano a formare dei chirurghi della letteratura, ma delle persone capaci di risvegliare la curiosità intellettuale e di scatenare la meraviglia. Passeur è il bibliotecario capace di raccontare ai più giovani, come ai più esperti, le 1001 romanzi presenti sui suoi scaffali. Passeur è l'editore che si rifiuta di investire esclusivamente nel collane di bestseller, senza però rinchiudersi nella torre d'avorio della letteratura sperimentale. Passeur, il critico letterario che legge tutto, che scopre e fa leggere il giovane romanziere, il giovane drammaturgo, il nuovo poeta, oppure colui che resuscita il grande scrittore dimenticato, invece di pavoneggiarsi in una vanità da becchino raffinato. Passeur, il lettore la cui biblioteca personale contiene ormai solo romanzi brutti e saggi di seconda mano, dato che ha prestato tutti i suoi libri migliori, senza che questi venissero mai restituiti. In effetti, poiché l'atto di lettura è fondamentalmente un atto d'antropofagia, è sconsiderato aspettarsi che un libro prestato ci venga un giorno restituito. Passeur supremo, infine, colui che non vi domanda mai cosa pensate del libro che avete appena finito di leggere, perché sa che la letteratura non ha nulla a che fare con la comunicazione. Se siamo passeur convinti, siamo anche i guardiani del nostro tempio interiore. L'ho scritto in come un romanzo. L'uomo vive in gruppo perché è gregario, ma legge perché si sa solo. La lettura è per lui una compagnia che non prende il posto di nessun'altra, ma che nessun'altra potrebbe sostituire. non gli offre alcuna spiegazione definitiva sul suo destino, ma intreccia una fitta rete di connivenze tra la vita e lui, piccolissime, segrete connivenze che dicono la paradossale felicità di vivere nel momento stesso in cui illuminano la tragica assurdità della vita. Cosicché le nostre ragioni di leggere sono strane quante le nostre ragioni di vivere. E nessuno, assolutamente nessuno, è autorizzato a chiederci conto di questa intimità. Sì, è proprio questa la paradossale missione del passeur di libri: offrire a ciascuno di noi il piacere segreto di poter diventare il guardiano del proprio tempio interiore. Ai passeur devo tutto: la mia resurrezione scolastica, grazie all'ingegnosità pedagogica e alla generosità intellettuale di qualche professore. Ai passeur devo i miei piaceri di lettura, che non sono certo poca cosa per la felicità di una vita. Ai passeur devo il successo del mio lavoro di scrittore, che grazie al passaparola è arrivato fino a voi. Passeur, per quanto riguarda il mio rapporto con l'Italia, sono stati Stefano Benni, che ha introdotto i miei libri nel vostro paese, e Yasmina Melawa, ici présente, che ha fatto deliziosamente scivolare i miei testi dalla mia lingua alla vostra. Passeur, infine, voi stessi, che avete scelto di onorarmi oggi, il che mi commuove molto di più di quanto sappia dire. Grazie dunque, dal profondo del cuore, a tutti voi. Grazie. Merci, vraiment.
Avete ascoltato la lezione dottorale tenuta da Daniel Pennac il 26 marzo 2013 nell'Aula Magna di Santa Lucia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.